Amiche, amici sportivi, appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui settimanalmente analizziamo le principali notizie sul mondo del ciclismo, raccontiamo come sono andate le corse e proviamo a lanciarci anche in qualche pronostico per quelle che saranno le competizioni dei prossimi giorni, della prossima settimana. Periodo ricco di appuntamenti in Italia, la stagione italiana è di fatto iniziata appunto con il Trofeo Laigueglia di mercoledì, con una splendida vittoria di Bauke Mollema con una dimostrazione di forza anche non da poco della Trek Segafredo, ma con tanti corridori che ci aspettiamo protagonisti all'interno di questa stagione che si sono già messi in mostra, dimostrando una volta di più che insomma anche le nuove generazioni dovranno avere a che fare con loro, ma lo scontro tra giovani e veterani è stato a uno dei suoi primissimi probabilmente livelli per quanto riguarda questa stagione, stagione italiana, che poi proseguirà questo weekend tra Strade Bianche e Larciano, per poi continuare la prossima con la Tirreno Adriatico verso la Milano-Sanremo, verso tante corse emozionanti in Italia. Ma appunto il primo grande appuntamento è stato risolto da Bauke Mollema, uno che ha un bel feeling sicuramente con l'Italia, lo ricorderete per il successo alla Lombardia del 2019, ma anche per qualche altra classica italiana come il Beghelli. Ebbene, abbiamo intervistato sia Bauke Mollema, che è stato il vincitore, sia Egan Bernal, che è arrivato in seconda posizione alle sue spalle, distanziato di circa mezzo minuto dopo l'azione del neerlandese, protetto da un ottimo Giulio Ciccone, al traguardo della Laigueglia. E quindi, prima di tutto, andiamo a sentire le loro impressioni alla fine della classica Ligure.
Yeah, the last few years it's going really well in Italy, actually. Lombardia, Beghelli also, Coppi Bartali. So yeah, I mean it's super nice to win here. It was a super nice race. I mean a lot of climbing. It was a hard race. And yesterday I did the last part of the course. I did two laps already, and yeah, I already had the feeling that was a course that suited me well with the short climbs, and yeah, super happy to finish it off today. I mean, of course, we had a strong team here, so we were still, I think, the only team with two riders in the first 8 or 10 riders with 15 kilometers to go. And I saw the good moment. Ciccone was in my wheel, so I attacked, and yeah, I had a big gap, quite fast, and yeah, was hard to keep the tempo until the finish line. But yeah, I'm super happy I made it.
Negli ultimi 3 anni è andata davvero bene in Italia. Ho vinto in Lombardia, il Beghelli, alla Coppa Bartali. È molto bello vincere qui. Il Laigueglia è una bella corsa, con molte salite, una corsa dura. Ieri avevo già fatto 2 giri dell'ultima parte del percorso e sentivo che poteva essere un percorso adatto a me. Sono molto contento di essere riuscito a vincere. Eravamo qui con un team forte ed eravamo gli unici con 2 corridori nel gruppo di 8-9 a 15 km dall'arrivo. Ho visto che era il momento giusto, Ciccone era alla mia ruota e ho attaccato. Ho subito ottenuto un buon vantaggio, poi è stato difficile tenere il ritmo buono fino all'arrivo, ma sono davvero felice di esserci riuscito.
Sì, diciamo che adesso con la squadra stiamo correndo un po' diverso, vogliamo, sai, anche fare divertire la gente, e questo è il ciclismo, no? Questo è una corsa bella, fare gli scatti, è quello che i tifosi vogliono vedere, e anche noi corridori vogliamo fare, quindi speriamo di continuare così. Sai, questa è una volata diversa e c'erano grandi corridori, però alle classiche tipo Liège o Flèche o così ci sono più corridori, e bisogna avere, non so come si dice così in italiano, ma le gambe sopra terra.
Un bel rapporto per l'Italia, con l'Italia per Bauke Mollema, un bel modo di intendere le corse, quello di Egan Bernal. Leonardo, la nuova stagione riparte con le nostre certezze, con qualche certezza, insomma, come Mollema molto adatta a questo tipo di corse, come Bernal, che è sempre uno dei corridori a cui fa riferimento, però, insomma, riparte anche con uno spettacolo che non sempre avevamo visto in una corsa come il Laigueglia. Intanto, buonasera, Leonardo, che è il nostro direttore Leonardo Brig Delfino e che come abitudine mi accompagnerà nel corso di questa diretta di Spazio Talk.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. No, hai ragione, non eravamo effettivamente abituati, nel senso che comunque, insomma, l'Eguaglia era una corsa che in questi anni offriva qualche spunto interessante, però obiettivamente non sembrava una corsa così tanto per scalatori. Ne sai qualcosa? Abbiamo avuto una lunga discussione anche nella presentazione dell'organizzare i prefavoriti, perché appunto anche io stesso, insomma, pensavo sarebbe stata una corsa un po' meno dinamica da questo punto di vista, o comunque che la differenza non si sarebbe fatta. Invece, complice probabilmente anche le sfortune della De Keuning, che ha dovuto lasciare davanti il solo Van Sevenant, mentre aveva altri corridori che magari avrebbe potuto cercare di chiudere, non lo hanno potuto, insomma, anche per cadute o eccetera, sono stati sfortunati. Invece, sono stati veramente gli scalatori a fare la differenza. Abbiamo visto grandi nomi davanti, nomi di primo piano, ma soprattutto molti scalatori puri, e questo non era così scontato. Detto questo, è sicuramente stato un bel Eguaglia, un bel finale, molto, molto pimpante. Ci sono stati più attacchi, e soprattutto, insomma, anche in proiezione delle prossime corse sono dei segnali interessanti perché, insomma, questi scalatori si andranno a giocare anche le prossime corse, probabilmente.
Sì, decisamente inusuale proprio per come si è svolta. Abbiamo visto che Landa praticamente ha attaccato sul primo giro all'interno della Eguaglia, sulla prima salita delle quattro da percorrere. E quindi Landa che parte così presto è una cosa abbastanza inusuale. Poi praticamente ogni giro c'era qualcuno che tentava il forcing in discesa. Bernal ha attaccato sostanzialmente all'interno del suo ultimo giro, già con particolare decisione, portandosi dietro Champusin. Si è mosso presso Ciccone, si è mosso abbastanza presso anche Mollema, che poi è arrivato fino al traguardo. Quindi corridori di primissima fascia attivi fin dall'inizio, e questo sicuramente ha dato grande spettacolo. E con Bernal così brillante non lo vedevamo nelle corse da un giorno, non so se l'abbiamo mai visto, adesso aiutami tu, ma questo può anche essere una strada percorribile per il colombiano, per il prosieguo della sua carriera, anche per un discorso di stimoli che faceva lui stesso nelle interviste post-gara.
Ma io credo che sicuramente allora, diciamo così, delle grandissime classiche, probabilmente solo Lombardia e Liegi, perché comunque effettivamente ha ragione lui, qui ha potuto essere competitivo in un certo modo perché insomma non c'era la concorrenza altissima che c'è in questo tipo di corse solitamente. Io immagino, ad esempio, se ci fossero stati magari corridori più da classiche rispetto agli scalatori che c'erano, magari i big avrebbe fatto fatica a seguirli. Però comunque obiettivamente sì, è chiaro che anche quel spunto non proprio lentissimo che ha avuto in volata, è stato comunque un buon segnale. A memoria credo di averlo visto bene probabilmente in una Milano-Torino qualche anno fa, però non molto di più, e comunque diceva questo arrivo secco. Potrei anche sbagliarmi di corsa, la mia memoria, io dico sempre, non è per nulla così affidabile, anche se c'ero, potrei benissimo sbagliarmi di corsa o di quello che fosse. Però detto questo, insomma, questa mia parentesi sulla memoria, che è sempre quella che è. Forse era una Gran Piemonte, non una Milano-Torino, ma insomma comunque un arrivo in salita, ecco, mettiamola così. E detto questo, io credo che possa avere qualche chance in corse, però come appunto una Gran Piemonte, una Milano-Torino, arrivi secchi di questo tipo, anche insomma una Liegi-Bastogne-Liegi e ovviamente una Milano-Torino, sì, Milano-Torino, una Lombardia, un giro di Lombardia. Però, insomma, altre classiche meno impegnative, meno, anche con salite un po' più corte, per lui forse non sarebbe così semplice fare la differenza. Detto questo, una corsa in cui sono molto curioso di vederlo, però è la Strade Bianche.
Assolutamente sì, era intanto la Gran Piemonte del 2019 con arrivo sul Santuario d'Europa, quindi classica sì, però insomma, voglio dire,
Fino a un certo punto, infatti mi ricordavo
esatto.
questo arrivo in salita, però insomma, vabbè, alla fine l'ho detto Gran Piemonte, dai, non proprio sbagliatissimo.
Esatto, c'era comunque. E sì, sicuramente ci sarà tanta curiosità per la stagione di Bernal, ci sarà tanta curiosità secondo me anche per quello che è uno dei giovani talenti che forse sta passando un po' sotto traccia rispetto ad alcuni suoi coetanei, ma che secondo me ha sicuramente ampio margine di miglioramento e può davvero diventare uno dei top in questo tipo di corse, ovvero appunto Mauri Van Sevenant, che è arrivato terzo, probabilmente senza partire con le ambizioni di capitano, come dicevi giustamente, può essere già competitivo in questa stagione in corse, mi riferisco soprattutto all'Ardenne, poi magari anche qualche classica mossa, però direi soprattutto in quelle corse.
Ma io penso di sì, ma io l'ho visto bene lui, ho visto bene Champoussin ieri anche, insomma, quindi comunque i giovani continuano ad emergere, è vero, si sono trovati davanti dei grandissimi nomi, non hanno potuto brillare vincendo, però entrambi secondo me sono corridori che effettivamente sono un po' sotto traccia rispetto ad altri, rispetto a tanti nomi, anche in Italia sono meno reclamizzati, diciamo così. Però sì, sono due giovani molto interessanti. Io credo che Van Sevenant ovviamente ha una gerarchia interna molto più complicata, quindi magari in una corsa come questa è riuscito ad esprimersi, credo che sarà un pochino più difficile per lui nei grandissimi eventi. Però insomma, è chiaro che deve fare gli step, però li può fare. Comunque la De Koninck è una squadra che qualche spazio quando ha le gambe te lo dà, a prescindere dall'età che hai, voglio dire, lo sappiamo bene perché sono loro che hanno il fenomeno assoluto in questo momento, chiaramente. Chiaramente parliamo di Remco Evenepoel, quindi se avrà le gambe avrà altre occasioni, questo sicuramente. È ovvio che insomma magari quando si troverà in squadra con Alaphilippe o quando si troverà in squadra altri corridori che sono teoricamente su questo tipo di corse più favoriti o comunque in gerarchia superiore a lui, magari avrà un po' meno spazio, però sicuramente è un prospetto da seguire per quest'anno e non solo, ovviamente.
E al volo invece pensi che, soprattutto con un calendario che diventa risicato e con i corridori che hanno bisogno di correre il più possibile, al meglio possibile fin da subito, rischi di essere un po' la morte per quelle squadre magari continental che cercano spazio e visibilità, ma che chiaramente se già a 40-50 km dall'arrivo attacca Mikel Landa, per una continental è difficile poi mettersi realmente in mostra.
Sì, questo è, insomma, se ne parlava già l'anno scorso e si sta trascinando anche quest'anno. È chiaro che quando aumenta il livello delle corse, adesso si chiamano Pro Series, che erano le HC, ma anche delle punto 1, è evidente che diventa più difficile per le squadre piccole emergere. Sono stati bravi in fuga, ad esempio, anche pensando alla fuga, no? Di solito vedi in queste corse, vedi i corridori di squadre continental andare in fuga e raramente ci sono corridori di altre squadre più grandi. Invece ieri alle Eguaglie erano due di squadre continental, mi sembra sei o sette o otto di squadre professional e gli altri addirittura di squadre World Tour. Quindi è chiaro che già solo andare in fuga è più difficile, quindi quella piccola visibilità è difficile e rimanere davanti nel finale anche lì è molto difficile. Adesso non ho visto esattamente quanto è arrivato il primo corridore di una squadra continental ieri, ma è ovvio che nel finale non li abbiamo visti e credo che bisogna scendere un bel po' in classifica, mentre insomma di solito comunque un piazzato nei 10 o qualche buon risultato anche sul podio spesso si è visto in questo tipo di corse. Invece ieri effettivamente bisogna andare molto indietro e credo che si rischia di arrivare intorno alla 50ª posizione. Sicuramente Rebellini è arrivato 50esimo esatto ieri, questo me lo ricordo, non so se ha avuto qualcuno davanti, adesso a memoria non me lo ricordo sinceramente.
Stavo guardando ora su questa curiosità. In effetti, il migliore è stato un suo compagno di squadra, Garavaglia 47esimo, Rebellini ha fatto 50esimo, quindi anche questo, in effetti, tra le Continental proprio, se no, non mi sono perso nessuno. Quindi anche questo sicuramente è motivo di riflessione. Si parla di Continental anche perché ha fatto parlare al Trofeo Eguaglia l'assenza all'ultimo minuto della Giotti Vittoria, che ha avuto un caso di positività al secondo giro di tamponi effettuato lunedì, dopo che invece quelli di venerdì erano tutti negativi, che all'ultimo momento ha deciso anche, direi giustamente, di non partecipare alla corsa Ligure, e che allo stesso modo non sarà presente domenica al Gran Premio di Larciano, a cui era stato invitato, ma ha scelto di non partecipare, e ci ha spiegato la motivazione Stefano Giuliani, direttore sportivo della formazione Continental, con licenza rumena, ma come anche tre squadre, insomma, che non hanno licenza italiana, con forte impronta italiana. Sentiamo il DS della Giotti Vittoria Savini 2.
Non partecipiamo sempre per problemare la Eguaglia, perché ci vogliono i tempi tecnici e quindi non c'è lo spazio per i tamponi, perché il regolamento parla chiaro, se non lo facciamo venerdì la corsa è domenica, se ne aspettare 5-6 giorni per essere sicuri, quindi abbiamo rinunciato sempre per lo stesso motivo, no?
Ok,
Per
sì.
cercare di tutelare un po' tutti e poi ripartire, perché purtroppo è successo così. E rischiare di avere qualche problema è meglio evitare.
No, assolutamente, sono d'accordo. E sapete già, insomma, quali appuntamenti sperate a questo punto di potervi presentare dopo.
Ma no, noi il calendario, c'è un bel calendario, purtroppo ripeto, poi io penso che bisognerebbe fare tutti così, non so se poi gli altri la pensano così, però quando hai un problema di questo periodo devi capire quando è il momento di fermarti e ripartire. Quindi siccome non ci sono i tempi, ecco, è una questione di tempi, se era un giorno in più probabilmente si decideva altrimenti, però siccome ci sono delle regole vanno rispettate, quindi io penso che rientriamo, adesso dipende dalla gara del 21, sì. Che è il Martini, la 21 in Toscana, giusto?
Sì, 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 esatto.
Perché addirittura, e per fortuna, ho anche buoni rapporti con Bastia che fa l'altra gara proprio il 21 in Slovenia, e quindi siccome addirittura c'è la possibilità di correre in due posti, okay. non abbiamo la struttura, quindi dal 21, ecco, per parte lì tutto il calendario, poi facciamo in Ungheria, insomma, noi corriamo.
Certo.
Mi sono impegnato molto per il calendario, proprio per le difficoltà che ci sono, quindi la cosa che mi dispiace è, ripeto, perché conoscendo un po' la categoria, conoscendo le situazioni, eravamo partiti in vantaggio, perché siamo andati in Turchia, abbiamo fatto 4 gare, siamo stati anche bravi, perché oggi sai benissimo anche tu che l'Eguaglia, che col cast partenti che ci sono oggi le gare, è difficile veramente fare il risultato, bisogna essere consapevoli. Però penso pure che bisogna correre tanto per dare modo ai ragazzi di esprimersi al massimo. Le gare, per me, non vorrei essere frainteso, è la migliore formazione e preparazione, perché non puoi, tra virgolette, prendere scuse.
Allora Leonardo, sicuramente una situazione non semplice a livello di coronavirus, non sarà semplice anche per il weekend italiano di classiche che inizierà sabato alle Strade Bianche, terminerà domenica con il GP Larciano, in due zone che in effetti non stanno vivendo un momento semplice per il coronavirus, tra l'altro le Strade Bianche a Siena saranno la prima corsa in zona rossa e quindi anche questo è un fatto un po' particolare, quindi senza pubblico chiaramente neanche alla partenza e all'arrivo lungo la strada, però le Strade Bianche che già l'anno scorso erano state un po' il messaggio della speranza, della ripartenza, il primo agosto, dopo che era stata la prima corsa sospesa, Strade Bianche che quest'anno, come già avvenuto in passato, avranno una start list di primissima fascia, oltre al campione uscente Van Aert, l'ex vincitore Alaphilippe con anche Fuglsang, tanti tanti corridori di grandissima qualità, anche scalatori come Pogacar. Che tipo di corsa ti aspetti? Soprattutto la bellezza delle Strade Bianche secondo me è un po' questa, che si possono vedere davvero gli scalatori lottare con gli uomini da classiche più o meno sullo stesso terreno e con risultati incerti. Che tipo di corridore ti aspetti che possa avere la meglio sabato?
Guarda, io credo che comunque, insomma, per come la vedo io, se la giocheranno ormai i soliti calciatori di classiche completi, ed è ovvio che si pensa a Van Aert, si pensa a Van der Poel. Sono loro. Io sono molto interessato a vedere Pidcock, che è un corridore molto completo. Però hai ragione tu, è una classica che l'ha dimostrato in questi anni, vede davvero tutti i tipi di corridori davanti. Abbiamo visto Bardet finire sul podio, abbiamo visto Benotto è un corridore molto completo, quindi insomma non fa testo. Però ci sono stati veramente tutti, qualche anno fa Brambilla arrivò sul podio. Abbiamo veramente una vasta possibilità di scelta tra i favoriti, questo è certo. È una corsa che io mi aspetto pimpante da lontano ancora una volta. Questo 2021 lo sta dimostrando. C'è veramente voglia di correre, voglia di vincere, voglia di fare bene. E lo aveva dimostrato il 2020, lo sta confermando il 2021. Molti dei big non hanno, tra virgolette, più paura, diciamo così, di provarci da lontano e quindi c'è molto interesse, perché magari può essere sensato forzare anche un corridore come Fuglsang, non l'ho citato prima, ma ovviamente anche lui è uno che ha fatto già bene e potrà fare di nuovo molto bene, quindi appunto scalatori, abbiamo corridori da classiche e ci sono veramente molti profili che possono provarci, e questo fa sì che bisogna correre tatticamente in maniera molto intelligente e molto diversa, quindi sarà molto interessante. L'altra cosa particolarmente gustosa da vedere sarà che ci saranno anche molti, insomma ci saranno parecchi di possibili protagonisti del Giro d'Italia. Perché? Perché alcune di queste strade le ritroveremo a maggio e quindi ovviamente alcuni vengono a vedere, parlo di Yates, parlo di Bardet, parlo di João Almeida, parlo di Bernal che abbiamo già citato prima, che è uno degli elementi di grande interesse di questa corsa. Ci sarà anche Pogacar tra gli scalatori, anche se lui non sarà al Giro, ma insomma verrà comunque a vedere e io lo vedo molto bene. Ci sarà anche Formulo, che l'anno scorso chiude secondo.
Sì, hai fatto più o meno i nomi principali. A questo punto la solita scelta che ti lascia tra il corridore che vedi come favorito, quindi il tuo vincitore, e la tua sorpresa, che come sempre può anche non essere necessariamente il secondo, il terzo, ma un piazzato sopra le aspettative o qualcuno che si mette in mostra con un attacco che poi magari viene ripreso.
Allora, diciamo che è difficile in questo momento. Vabbè, per me Bernal potrebbe essere una parziale sorpresa, sinceramente. Adesso è molto da vedere, però è ovvio che anche citare un corridore come Bernal come sorpresa è un po' un giocare facile per certi versi, quindi non lo dirò. Sto scorrendo un attimo con gli occhi la start list. Beh, di sicuro il grande favorito, ma tanto così per dire un nome tra virgolette sicuro, anche perché deve riscattarsi dall'anno scorso in cui deluse. Per me è Mathieu van der Poel, che ha già dimostrato di stare molto bene. Capace anche di correre con un manubrio rotto, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, quindi può fare veramente quello che vuole. Anche Pidcock non sarebbe una sorpresa del tutto. E sto scorrendo i nomi, ecco, voglio dire Geniez, che secondo me può fare qualcosa di interessante. Oppure Valentin Madouas, sono due corridori della Groupama che hanno la possibilità di giocarsi un po' le loro carte. E secondo me uno dei due può fare bene, l'abbiamo visto in forma, Madouas è un corridore molto completo. Secondo me uno dei due può fare un buon risultato, o come dicevi tu, comunque mettersi in mostra. E i tuoi invece?
Due bei nomi sicuramente. Anche la Groupama ha una squadra molto interessante. I due nomi che hai fatto sono sicuramente più potenzialmente, insomma, importanti per il traguardo. Ma anche Kung e Molar sicuramente possono dire la loro. Come vincitore, io vi prenderei Fuglsang, che ha studiato questa stagione proprio per questo tipo di corse, per queste classiche. Lui l'abbiamo detto, insomma, è già stato grandissimo protagonista alle Strade Bianche, che è una corsa che ama particolarmente, in cui si è piazzato, insomma, in più occasioni, anche se non è riuscito finora, insomma, a conquistarla, però secondo nel 19 e quinto l'anno scorso. La mia sorpresa invece è un nome un po' più di nicchia, che però secondo me potrebbe mettersi molto in mostra quest'anno, ed è Robert Stannard, che è un presente nella selezione della Team Bike Exchange. Chiaramente non mi aspetto che possa lottare per la vittoria, ma che possa ottenere un piazzamento nei 15, magari anche nei 10. È lui che l'anno scorso aveva fatto molto bene nelle classiche italiane di settembre. Si è salito sul podio il Giro della Toscana e il Giro dell'Appennino, quindi secondo me potrebbe anche pensare di fare qualcosa, di farsi vedere almeno. Anche perché non credo che sarà sacrificato per Yates, che ha caratteristiche forse. È vero che, appunto, abbiamo detto, gli scalatori possono far bene in queste classiche, ma non credo che Yates sia già nella condizione che gli permetterebbe di fare così tanto bene. Quindi mi aspetto Stannard. Un altro nome a sorpresa, va bene, faccio uno strappo alla regola. Sono curioso di vedere Quinn Simmons, che anche lui l'anno scorso ha fatto bene, molto giovane, secondo anno da professionista. Mi piacerebbe vedere se è davvero cresciuto tanto oppure se ancora deve fare strada. E queste, insomma, le nostre analisi. Il giorno dopo le Strade Bianche ci sarà un'altra classica italiana, il Gran Premio dell'Industria e Artigianato di Larciano. In questo caso sono 199 km, non è una corsa World Tour, quindi la partecipazione World Tour è minore, ma non è assente, perché comunque ci sono squadre anche importanti alla partenza, come l'Ineos Grenadier, come la De Koninck Quick-Step, che schiera al via tra i suoi corridori, insomma, alcuni come Andrea Baggioli e Mauri Van Sevenant, che si sono già messi in mostra in questa stagione. Ecco, qui invece, Leonardo, che tipo di corsa ti aspetti? E un nome tra i partenti dati in questo momento. Vi ricordiamo chiaramente che se la start list della Strada Bianca è più o meno quella definitiva, poi domani possono ancora esserci gli ultimi cambiamenti. Per il Larciano, con un giorno in più, bisognerà vedere, insomma.
Sì, Larciano non abbiamo ancora una composizione veramente esatta, mentre a Strade Bianche ormai hanno quasi tutti ufficializzato, Larciano ancora c'è qualche dubbio in più. Guarda, io credo che potremmo rivedere Landa protagonista, che ci sarà, e dovrebbe essere già annunciato e confermato, a meno che di clamorose sorprese, quindi Landa sicuramente ci riproverà in qualche modo. E credo che anche lì vedremo qualche scalatore provarci. Sul risultato finale ovviamente è un po' più complicato, però sarà bello secondo me anche quello, vedere insomma la... C'è questa bella salita che dà l'occasione agli scalatori di provarci. Quindi mi aspetto di nuovo Landa, mi aspetto di nuovo Ciccone, mi aspetto anche Nibali di vederlo. Ovviamente, se ci sarà di nuovo Mollema, ci aspettiamo di nuovo Mollema, perché è evidente che su un percorso del genere avrà di nuovo la possibilità. Io mi aspetto ancora questi nomi, sinceramente, perché sono quelli che secondo me possono fare la differenza. E mi aspetto Baggioli invece che possa riuscire ad esprimersi meglio di quanto fatto, insomma, di quanto fatto ieri. Ha avuto un po' di difficoltà di vario genere, poverino. Quindi chiaramente mi aspetto che possa riuscire a fare qualcosa. Anche Matteo Fabbro, che secondo me può essere una pedina interessante.
se non sbaglio, è anche stato vittima di una caduta poi Bajoli, se non ricordo male.
Sì, quindi... sì, è arrivato con un sopracciglio aperto, per fortuna non dovrebbe essere niente di gravissimo, poi ovvio è stato tenuto in osservazione per un po', quindi magari volevano rassicurarsi anche su eventuali commozioni, suppongo.
Esatto, sì, speriamo appunto che possa già mettersi di nuovo in mostra, lui che comunque ha già ben fatto nelle sue prime esperienze da professionista nella scorsa stagione. E le corse World Tour comunque non si limiteranno alla Strade Bianche a partire da questo weekend, ma insomma ci sarà tanto spettacolo anche alla Parigi-Nizza, che scatta scatta domenica, insomma 7 marzo, per terminare la domenica successiva 14, 8 tappe, come sempre il percorso non si smentisce troppo, con una prima frazione mossa ma ancora buona, insomma non direi per velocisti puri, ma insomma comunque per corridori in grado di reggere sugli strappi, poi 2/3 volate intermezzate da una cronometro individuale, e poi gli ultimi tre giorni invece più per gli scalatori, con l'arrivo in salita che quest'anno è a Val de Blore la Colmian e la classica tappa conclusiva di Nizza. Come d'abitudine, d'altronde, più o meno la corsa è stata gettonata da buona parte dei corridori che punteranno al Tour de France per questa stagione. È atteso, ma non ancora confermato ufficialmente, Roglic, insieme insomma ad altri corridori di grandissima qualità. Tra gli italiani ci aspettiamo, per le volate soprattutto, direi Matteo Trentin, per le tappe un po' mosse che sono molto adatte a lui. Anche qui dovremmo vedere una start list di altissima qualità, forse non come quella di altre corse. Leonardo, la Tirreno Adriatico mi sembra che poco alla volta sia sempre più guadagnando appeal in quel periodo dell'anno. Oltre a Roglic, non l'ho detto, ci sarà Gio Ganart, per dire che comunque il livello della Parigi-Nizza sarà altissimo, e tra gli italiani ovviamente c'è anche Fabio Aru.
Sì, guarda, Roglic è stato confermato praticamente adesso mentre parliamo, è stata ufficializzata la selezione della Jumbo-Visma, e quindi ovviamente c'è Roglic, cioè la Jumbo-Visma arriva con uno squadrone, obiettivamente non è una grande sorpresa, ce lo aspettavamo più o meno tutti, ma arriveranno con Roglic, Kruijswijk, Bennett, Sam Omen, quindi insomma saranno chiaramente loro ancora una volta i grandi favoriti, con Roglic come prima punta. Ci sarà una bella Ineos, perché insomma, come dicevi tu, c'è Gegenhardt, ci sarà Richie Porte, ci sarà Roman Dennis probabilmente anche, quindi insomma anche lì sarà una bella sfida. Ci sono tanti nomi interessanti, è vero, forse manca un po' il confronto tra big assoluti, diciamo così, ce ne saranno qualcuno in più probabilmente alla Tirreno, però insomma, come sempre sarà una Nizza di alto livello, e sì, offre sempre spunti anche lì interessanti, soprattutto perché permette comunque di vedere chi arriverà non solo tra gli uomini di classifica, ma anche tra coloro che stanno preparando le classiche. La Nizza forse per un certo tipo di classiche è più propedeutica rispetto alla Tirreno, forse, quindi non tanto per la Sanremo, ma quanto per le successive, quindi ci sarà anche lì un bel parterre, ci saranno soprattutto molti velocisti anche, con una bella sfida anche lì.
Sì, tanti bei velocisti in effetti hanno scelto proprio la Parigi-Nizza come avvicinamento, soprattutto insomma la Milano-Sanremo, che è il primo obiettivo di tanti corridori, non solo velocisti puri, ma anche insomma chi è in grado di superare qualche salita. Allora, sul vincitore finale credo che possiamo concordare, Leonardo, sul fatto che il favorito d'obbligo per i nomi che abbiamo attualmente può essere Roglic, direi, senza se e senza ma. C'è qualcuno che realmente in questo momento può pensare di dargli fastidio in questo tipo di corsa? Perché, per dire, Gegenhardt l'anno scorso ha vinto il Giro d'Italia nelle corse da una settimana, però non ha mai brillato particolarmente finora, anche per motivi tattici.
Allora, diciamo che se uno dicesse, se adesso la risposta sarebbe no, ovviamente se nel caso non dovesse vincere sarebbe una figuraccia. No, è chiaro che insomma Roglic è il grandissimo favorito, questo è evidente, lo è nelle corse di una settimana, ormai lo è in quasi ogni corsa a cui partecipa, perché spesso poi abbiamo visto anche nelle classiche dire la sua ormai. Però in questo momento mi sembra difficile pensare a qualcun altro da indicare come vincitore. È vero, Tadej Pogačar non si è mai visto, però d'altro canto non si è visto molto nei corsi di una settimana. D'altro canto, prima del giro non è che si fosse mai realmente visto a questi livelli nelle corse neanche di 3 settimane. È un corridore che è cresciuto moltissimo, quindi possiamo pensare che potrebbe rivaleggiare. Il problema è che c'è la prova contro il tempo, in cui difficilmente riuscirà a contrastare Roglic, ed è lì che magari Roglic creerà quel gap che mi sembra difficile poi andargli a riprendere in salita, sinceramente.
Ultima breve battuta sugli italiani, appunto abbiamo detto che ci saranno alcuni nomi interessanti, pochi in realtà sono stati ufficializzati finora, ma ci si aspetta di avere la partenza Trentin, lui sì è stato ufficializzato, Nizzolo, Aru, Battistella per la Astana Premier Tech, anche lui già ufficiale, Benedetti, Mattia Cattaneo, Jacopo Guarnieri, da chi di loro possiamo aspettarci magari il colpaccio anche la vittoria di tappa o comunque un bel piazzamento?
Allora, la vittoria di tappa credo che Nizzolo sia il più indicato, anche se Trentin potrebbe avere un paio di occasioni interessanti, così come Colbrelli, che potrebbe esserci anche lui. Per quanto riguarda Nizzolo, comunque è la punta più interessante da questo punto di vista. Ecco, il nome che hai fatto di Cattaneo è molto interessante, perché avrà una delle poche occasioni quest'anno per dire la sua in prima persona. È una corsa che a lui è abbastanza adatta, perché lui è un discreto cronoman, è un buon scalatore, quindi in realtà è una prova abbastanza interessante questa per lui. Ovvio, non penso di poter dire sarà lui a rivaleggiare con Roglic, però credo che sia una prova per lui interessante. Un buon piazzamento lo sbloccherebbe anche sia nelle gerarchie interne, ma forse anche per se stesso. Quindi anche una vittoria di tappa, un buon piazzamento nei 10 sarebbe un buon risultato per lui, e sinceramente glielo auguro, e che insomma è un corridore che ha avuto una carriera particolare, quindi sarebbe molto interessante poter finalmente vederlo ai livelli a cui ce lo si aspettava veramente quando era giovane, insomma.
Assolutamente sì, non mi resta che aggiungere i nomi interessanti, ne ho citati prima, corridori come Jay Hindley, anche lui in gran mostra nello scorso Giro d'Italia, ma anche due come Benoît Schachmann, che erano stati grandissimi protagonisti della Parigi-Nizza dell'anno scorso. Schachmann è campione uscente, e insomma vedremo se qualcuno di loro riuscirà poi chi a confermarsi, chi invece a fare proprio il colpaccio. Questo era l'ultimo argomento di questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo chiaramente che potete rimanere aggiornati con tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo, nella quale vi stiamo proponendo, ormai questo è uno dei periodi più intensi a livello di dirette. Avrete insomma questo weekend Strade Bianche, l'Arciano, e poi se da settimana prossima Tirreno Adriatico, anche la Parigi-Nizza, anche in contemporanea, e insomma tutte le possibili notizie, gli aggiornamenti, le dirette delle gare sul nostro sito, sulla nostra applicazione, a cui potete fare riferimento anche per rimanere sempre aggiornati con il mondo del ciclismo. Per questa puntata di Spazio Talk da Davide Terrano è tutto, un augurio di buona serata a tutti i nostri amici appassionati di ciclismo, radioascoltatori, e un ringraziamento come sempre al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori.